No, il tema di questa mattina si trova nel testo che troviamo in Giovanni 10:10. Questo sarà il tema. Giovanni 10:10 dice: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Un'altra traduzione dice: un ladro ha solo una cosa in mente, vuole rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto per darvi tutto in abbondanza, più di quanto vi aspettiate, la vita nella sua pienezza fino a traboccare. Quindi il tema è questo, una vita abbondante, quello che Gesù ha per noi, una vita abbondante. Questa è la sua volontà, questo è quello per cui è venuto. Quindi l'opera di redenzione di Gesù non tocca solo i nostri peccati e le nostre iniquità, ma vuole liberare un'abbondanza di benedizioni, vuole portare restaurazione in tutte le cose che il nemico ha compiuto nella nostra vita per impedirci di ricevere questa vita abbondante. Okay? Quello che dice qui, il nemico ha un'azione, cerca sempre di agire per privarci di questa vita abbondante, ma Gesù è venuto per portarci a restaurare ogni cosa nella nostra vita che impedisce questa abbondanza di essere liberata in noi. In 1 Giovanni 3,8 è detto: per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Okay? Quindi Gesù è venuto per distruggere tutte le opere del diavolo. Quindi tutte le azioni, tutte le cose che vedremo può compiere nella nostra vita per impedirci di vivere questa abbondanza. Da quando Adamo ed Eva hanno disubbidito, dal tempo in cui sono ribellati a Dio, da lì il nemico ha cominciato ad avere l'autorità di creare tutte situazioni nella vita degli uomini per impedirci di entrare in questa vita abbondante, di impedirci di entrare pienamente nel progetto che Dio ha per noi. Quindi ha cominciato a ostacolare tutta l'umanità per impedire di entrare in questo piano di Dio, in questo suo progetto per noi. Chiaramente i nostri peccati, le nostre iniquità sono le prime porte aperte che noi diamo al nemico, ok? In Efesini Paolo dice: non fate posto al diavolo, non date al diavolo delle opportunità, ma in tutta la nostra vita ci sono delle opportunità che noi abbiamo dato e che forse continuiamo a dare al nemico per agire, per mettere questi ostacoli, questi impedimenti nella nostra vita. Ci sono non solo i peccati e l'iniquità, ci sono delle ingiustizie che noi abbiamo vissuto, per esempio, che non abbiamo mai regolato, ci sono ferite che abbiamo ricevuto e che non sono mai state guarite, ci sono dei traumi che noi possiamo avere vissuto e che sono in qualche modo ci legano ancora in qualche modo dentro la nostra vita, nel nostro spirito, nella nostra anima. Okay? Tutte queste sono delle opportunità, delle porte aperte, come una ferita su una mano che è vulnerabile a tutte forme di infezione. Il nemico ha questa intenzione di cercare queste porte per introdursi in qualche modo, infettare la nostra vita e portare questi ostacoli in noi. Allora qui dice in Giovanni: ci sono tre azioni principali del nemico, che il nemico vuole fare: rubare, distruggere e uccidere. Okay? E quindi tutto questo per impedirci di adempiere il piano di Dio nella nostra vita. E in questo modo non solo ostacolo il piano di Dio nella nostra vita, ostacolo il piano di Dio in generale, perché Dio ha un proposito, è un progetto per questa vita, su questa terra, ma vuole la nostra collaborazione. Quindi se noi siamo bloccati in qualche area della nostra vita, non permettiamo a Dio di compiere quello che è il suo progetto in questa vita, ok? C'è un termine, c'è una sovranità di Dio che comunque va oltre, ma molto di quello che Dio vorrebbe fare oggi è impedito dal fatto che noi siamo impediti di compierlo, ok? Quindi la prima cosa che lui fa è di rubarci. Che cosa vuole rubarci? Di che cosa vuole privarci? E comincia subito, molto presto, la nostra vita. A volte inizia con cercando di rubare la nostra vita stessa, sia di impedirci di nascere, sia di farci nascere una condizione di debolezza, una condizione di malattia, una condizione di incapacità che possono essere psicologiche, fisiche, in modo da impedirci di vivere pienamente quello che Dio ha per noi. E abbiamo molto successo. Quando pensiamo ai milioni di aborti che ci sono nel mondo, vuol dire che il nemico ha rubato tutte queste vite che Dio aveva invece in piano di avere su questa terra e di usare su questa terra. Questo A volte non ci pensiamo, a volte si parla del grosso dramma dell'Olocausto, ma l'Olocausto che è in corso da tanto tempo è molto più grande che quello quando pensiamo a tutti i milioni di aborti che ci sono nel mondo, ok? È un Olocausto ancora più grande. Sono vite che sono state tolte a Dio, perché Dio ha una volontà per ciascuno di noi, nessuno di noi nasce per caso e tutti questi milioni di bambini non erano nati per caso al di là di tutte le circostanze, ma per ognuno che nasce Dio ha un progetto, ha un piano. Quindi vuol dire che tutte queste persone sono state private dall'entrare. Questo è il primo furto che il nemico fa e cerca di fare in tutte le maniere. Quindi rubarci la nostra salute, rubarci la nostra salute fisica, mentale, nella nostra anima. Poi c'è un'altra cosa che cerca di derubare, ci deruba di una famiglia sana, cioè il fatto di, una delle cose che il nemico attacca, lo vediamo in questi giorni, è attaccare la famiglia, impedire che delle famiglie sane si stabiliscono, perché la nostra crescita, il nostro sviluppo in un modo sano, che ci permette di sviluppare la nostra identità, di sviluppare e di conoscere la chiamata di Dio, è il fatto di nascere una famiglia distrutta, dove non c'è una vera paternità, dove non c'è una vera maternità, quello di cui abbiamo bisogno per crescere in modo maturo, in modo sano. Quindi cerca di rovinare le famiglie e di impedire che noi riceviamo anche questa vera paternità e vera maternità. E questo ci ostacola nella nostra crescita normale e ci ostacola anche nella nostra prospettiva di Dio, perché quando cresciamo con un'immagine negativa di paternità, ma anche di maternità, questa distorsione noi la rivolgiamo verso Dio, quindi avremo delle difficoltà a connetterci con Dio. Sia per accettarlo nella nostra vita attraverso Gesù, sia poi per proseguire anche nella nostra vita cristiana. Se abbiamo questa distorsione, questa immagine distorta in noi, come l'avevo io e ce l'ho avuta per 35 anni, abbiamo delle difficoltà a relazionare con Dio come padre, perché lo vediamo attraverso un filtro di quello che abbiamo vissuto nella nostra famiglia. È un altro modo, quindi il nemico cerca di rubarci la nostra vera identità, perché non riusciamo a svilupparla, tendenzialmente ne sviluppiamo una parallela per sopravvivere, che non è quello che noi siamo, mettiamo su una maschera, mettiamo su un personaggio e viviamo attraverso un personaggio che non è la nostra vera identità, credendo che quello invece sia veramente chi noi siamo. Ho vissuto 35 anni della mia vita credendo di essere una persona che non valeva niente, che non aveva diritto di vivere in questa vita. Eppure mi sono convertito, ho accettato Gesù nella mia vita, ma avevo dei problemi a credere che veramente il Padre mi amasse, che il Padre avesse qualcosa per me, che io fossi nato con uno scopo per Lui. Quindi cioè, è una vita gramma quello che si vive in questo. Ci sono persone che vivono tutta la vita in queste condizioni. Dio non vuole un personaggio. Dio non vuole una maschera, Dio vuole che noi viviamo la persona per cui Lui ci ha creato per essere. Quindi il nemico usa queste situazioni per impedirci di sviluppare questa vera identità. E tante altre situazioni che succedono, ingiustizie, torti, traumi che noi possiamo vivere, che comunque ci paralizzano in questo. Quindi cerca di rubare la nostra salute, l'ho detto prima, la nostra salute spirituale, la nostra salute psicologica, la nostra salute fisica, perché quando abbiamo dei problemi in tutte queste tre aree comunque siamo limitati e possiamo essere paralizzati nel vivere pienamente quello che Dio ha per noi. Possiamo avere uno spirito che è malato, che è ferito e che quindi è incapace, cominciamo prima, di ascoltare, di sentire la voce di Dio, di vedere Dio, perché comunque uno spirito ferito, uno spirito malato è un handicap nel relazionare con Dio, perché relazioniamo con Dio spirito a spirito. Poi c'è la nostra mente, quindi il nemico cerca in qualche modo, in tutti i modi, di impedirci questa crescita. Un altro modo che ha di fare è quello di creare e di portarci tutti i tipi di distrazione in questa vita per distrarci dal vedere Dio, dal riconoscere Dio nella nostra vita, dal fare la sua volontà, e non solo per i non credenti, anche per noi. Cioè, il nemico cerca, soprattutto per noi credenti, di impedirci di focalizzarci su quello che Dio ha per noi e di darci un sacco di distrazioni per derubarci di questa, della vera prospettiva e della vera visione che Dio vuole darci. Un'altra azione, abbiamo detto, dice Gesù, è distruggere. Il nemico vuole distruggere delle cose intorno a noi per impedirci di avere anche le risorse necessarie per vivere pienamente questa vita abbondante. Una delle cose che ama distruggere sono le relazioni. Ho parlato prima di genitori, ma non è solo quello. Cioè, ci sono delle relazioni che Dio ci ha dato per vivere e per crescere, per maturare, e il nemico viene per distruggere, per rompere. Abbiamo un esempio noi, purtroppo di amici nostri, di una famiglia che conosciamo, non è in Italia, e che a causa di situazioni di visione di chiesa ha diviso una famiglia genitori-figlio. È una tragedia, cioè è incredibile che una famiglia possa separarsi, possa non vedersi più, non relazionare più, perché ci sono dei problemi nella visione della Chiesa. Dico, ma c'è qualcosa che non funziona, né? Eppure è possibile, ce ne sono tante situazioni. Il nemico vuole eliminare, Dio ha stabilito per noi di darci delle relazioni sane, in modo che insieme possiamo portare avanti il suo piano. Non siamo delle isole, siamo delle persone relazionali, così nella vita intorno a noi o anche nella Chiesa. Cioè, il nemico cerca di distruggere delle relazioni, perché distruggendo le relazioni distrugge anche il piano che Dio ha per noi. Può distruggere il mondo intorno a noi, può farlo attraverso guerre, attraverso persecuzioni, attraverso delle situazioni che lui crea per impedirci di camminare nella libertà che Dio ha per noi. Tante situazioni, anche situazioni politiche, ci sono tante cose che il nemico crea e che anche queste possono diventare un ostacolo nella nostra vita, sempre per impedirci anche di avere le risorse di cui abbiamo bisogno, ogni tipo di risorse, per poter vivere il piano di Dio. Può creare degli incidenti, può creare anche degli incidenti, può causare degli incidenti per mettere un ostacolo nella nostra vita, può creare delle pressioni a livello spirituale o anche a livello naturale. Ci sono ambienti in cui lui ha un'autorità in una certa area, una certa zona, questo crea una pressione spirituale che comunque soffoca anche il nostro spirito, soffoca la vita di Dio in noi. Lo vediamo, con Paolo abbiamo viaggiato parecchio, voi passate da una nazione all'altra, da una regione all'altra, e voi sentite dove c'è una libertà più grande o dove c'è un ostacolo. Diciamo che questa città è una di quelle che non è, che c'è uno spirito di oppressione, okay, che il nemico genera, e quello mette pressione sulla nostra vita anche spirituale. Se non siamo attenti, se non sappiamo riconoscere, non sappiamo rispondere a questo, noi rischiamo di essere soffocati da questo clima spirituale. Un altro modo, ho messo, anche di inculcare delle menzogne a tutti i livelli. I media sono un mezzo particolare per inculcare delle menzogne, e le menzogne sono, come dice l'Apostolo Paolo secondo Corinzi, sono delle fortezze che si generano nella nostra mente e che poi ci impediscono di ricevere la verità di Dio riguardo Lui, riguardo noi stessi, riguardo la nostra vita. Okay? Menzogne che noi accettiamo per diversi motivi, per diverse cause, e cominciano a influenzare la nostra mente e quindi anche tutto il nostro essere. La terza opera che dice Gesù è quello, è la morte. Cioè, in effetti il nemico, quello che vuole di sicuro è farci fuori, in qualsiasi modo, che sia a livello fisico, che sia a livello spirituale. Ci sono diversi tipi di morte, non c'è solo la morte fisica. Noi possiamo essere morti dentro in certe aree della nostra vita, anche a causa di quello che abbiamo visto prima. Cioè, aree della nostra vita che sono completamente paralizzate, che non possiamo più usare per Dio, perché non sono attive, sono morte dentro di noi, sono morte nel nostro spirito, sono morte nella nostra anima, non sono morte definitivamente, ma sono spente, sono diventate passive e noi non riusciamo più a riattivarle, che sia la nostra mente, che sia il nostro spirito, che sia altre parti del nostro essere interiore, i nostri pensieri. Ci sono aree che diventano come se fossero spente, ok? Quindi questo produce un altro tipo di morte, nel senso che ci bloccano e ci impediscono di attivare tutte queste funzioni della nostra vita interiore per entrare in quello che Dio ha per noi. Quindi possiamo avere una morte psicologica, una morte spirituale, senza per forza avere una morte fisica. È un metodo che il nemico usa in tutto questo, lo fa anche attraverso delle persone, cioè usa dei suoi servi. Il nemico ha i suoi servi sparpagliati dappertutto, persone che sono soggiogate, sono sue schiave, che operano per intervenire e per fare delle opere anche sulla nostra vita, anche a livello spirituale, ok? Ci sono influenze spirituali, ci sono persone nell'occulto che pregano contro la Chiesa, contro i credenti e fanno delle azioni contro di noi, non ce ne rendiamo nemmeno conto, e a un certo punto, se il nemico trova un'opportunità nella nostra vita, riescono a bloccare la nostra vita e non riusciamo nemmeno a capire perché e dobbiamo rendercene conto. Usa l'inganno, usa la seduzione spirituale, la manipolazione, l'intimidazione, la dominazione, ha dei mezzi che lui usa per schiavizzarci in qualche modo, anche in un modo inconscio, non ce ne accorgiamo, parlavamo prima dei media, ci sono dei modi in cui i media manipolano la nostra vita, dominano la nostra vita in certi aspetti senza che noi ce ne accorgiamo perché abbiamo accettato o accettiamo questi inganni. Ci sono dei bisogni nella nostra vita che il nemico stesso ha creato e che ci rendono vulnerabili ai suoi inganni, alle sue azioni. La parola di Dio dice che anche la Chiesa non è esente da tutto questo. Il nemico si introduce, dice, nella Chiesa attraverso falsi dottori, falsi fratelli, falsi ministri, per cercare di distruggere l'opera di Dio in una Chiesa, ok? Galati 2,4 dice, parla di falsi fratelli infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù con l'intenzione di renderci schiavi. Quindi, già allora, stiamo parlando un po' di tempo fa, quindi oggi forse ce n'è di più. Seconda Pietro 2,1, però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi, falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione. Non è che sono cose ovvie quello che il nemico introduce attraverso falsi dottori, falsi ministri, non sono ovvie di oh guarda questa è una menzogna, questa non è da Dio, no, è molto sottile e soltanto se abbiamo uno spirito attento e vivo in cui lo Spirito Santo può darci un discernimento spirituale possiamo riconoscere quelle menzogne, perché ci sono delle menzogne molto allettanti che fanno leva su dei nostri bisogni e il nemico usa quello. E quindi ci fa pervenire anche dei messaggi che sembrano da Dio, ma in effetti sono intenzionati a portarci lontano da Dio. Sono allettanti perché rispondono a dei bisogni della nostra anima e di cui noi non siamo consapevoli, quindi li accettiamo e li beviamo. Una volta che li abbiamo inghiottiti, influenzano la nostra vita e cominciamo a pensare in un modo distorto, rispondere in un modo distorto. Dobbiamo fare attenzione, cioè, come diceva il pastor Franco domenica, sul web troviamo di tutto, okay? Ormai c'è di tutto, ministri cristiani, stiamo parlando di ministri che possono influenzarci in qualsiasi modo, se non siamo attenti, fermi sulla parola di Dio e attenti a quello che lo Spirito Santo ci dice, si fa discernere questo è lo Spirito di Dio, questo è lo Spirito di qualcun altro, possiamo essere ingannati. Seconda Corinzi 11,13 dice falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Cioè c'è di tutto, quindi non siamo esenti nella Chiesa da questo. Il nemico sa come infiltrarsi e come in qualsiasi modo. Amen? Queste sono le opere del nemico. Ma Gesù è venuto, abbiamo detto prima, per distruggere tutte queste opere. Quindi questo non vuol dire che non ci sono. Ci sono, ma Gesù è venuto per distruggere queste opere e portare una soluzione per darci una vita abbondante. Quindi l'opera di redenzione di Gesù consiste in tre risposte che Dio, che Gesù ci dà. Ci dà la restituzione, ci dà la restaurazione e ci dà la resurrezione. Quindi restituirci tutto quello che il nemico ha rubato, lui è in grado di farlo, restaurarci in tutte le opere di distruzione nella nostra vita, passate e presenti, e risuscitare tutti gli aspetti che sono morti in qualche modo nella nostra vita affinché possano essere vivificati e ritornare attivi per lui. E questo lo troviamo in tutta la parola di Dio, cioè leggendo l'Antico Testamento si parla di restituzione, si parla di restaurazione, si parla anche di resurrezione, di situazione, di popoli, di nazioni, come per quanto riguarda soprattutto il popolo di Israele. Quindi Dio in Gesù è venuto per restituirci quello che ci è stato rubato, restaurare quello che è stato distrutto e risuscitare quello che è stato ucciso. E ogni volta che Gesù agisce e che porta queste tre opere di redenzione alla nostra vita, lo fa sempre non nella stessa misura del danno, ma lo fa sempre andando al di là del danno subito e ci dà qualcosa di abbondante. Per questo Gesù dice, sono venuto a darvi la vita e la vita in abbondanza. Nella Bibbia troviamo sempre, anche nell'Antico Testamento, che ogni volta che c'è una distruzione, Dio restituisce di più di quello che ci è stato tolto. Va al di là, Gioele 2, 25-27, dice: «Vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalla locusta e dal bruco, il grande esercito che avevo mandato contro di voi. Mangerete a sazietà e loderete il nome del Signore, vostro Dio, che avrà operato per voi meraviglie, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Conoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono il Signore, vostro Dio, e non c'è nessun altro, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna». Un altro testo, Isaia 61, 7. «Invece della vostra vergogna avrete una parte doppia, invece di infamia esulterete della vostra sorte. Sì, nel loro paese possederanno il doppio e avranno felicità eterna». Quindi ci viene restituito almeno il doppio, almeno. Isaia 44, 3, 4. «Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. Essi germoglieranno come mezzo all'erba, come sale cingriva a correnti d'acque». Dove c'era aridità, Dio manda abbondanza di pioggia, anche nel senso spirituale. Giobbe 42, 10, ancora questo. «Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto». Okay? E quindi questo era vero nell'Antico Testamento, ma in Gesù è ancora più vero. Quando parla di abbondanza, la Bibbia dice: dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Dio non ci restituisce mai nella stessa misura del danno, ci restituisce sempre di più di quello che è stato il danno. Quindi che cosa vuole restituirci? Giusto per fare una lista di tutte le cose che Dio vuole restituirci, Gesù vuole restituirci: salute spirituale, psicologica e fisica. Salute vuol dire che siamo sani e Dio ci rende la salute in tutti e tre gli aspetti: spirito, anima e corpo, ok? Perché Dio è venuto a riscattare tutto il nostro essere, ok? Per tanto tempo abbiamo negato nella storia il nostro corpo, come se il nostro corpo non fosse importante per Dio, tanto poi ne avremo uno glorioso, quindi se questo è malandato, pazienza. No, pazienza niente, Gesù è morto per tutto il nostro essere, per darci redenzione, restituzione in tutti gli aspetti, ok? Il fatto che non lo vediamo ancora pienamente non vuol dire che la Bibbia non ha ragione o che Gesù si è sbagliato o che non mantiene le promesse. Ci deve essere, perché noi entriamo in questa benedizione, abbiamo bisogno di impossessarci di queste tre azioni della redenzione di Gesù: restituzione, restaurazione, resurrezione. Cioè se noi non applichiamo questi tre aspetti nella nostra vita, non possiamo vedere questa salute completa nel nostro spirito, nella nostra anima e nel nostro corpo. Okay? Non è che ci cade sulla testa in un modo automatico. Dobbiamo applicare quello che Gesù ha già compiuto per noi. Gesù lo ha già fatto 2000 anni fa, ma dobbiamo applicarlo alla nostra vita. Qualcuno ha detto che nella Chiesa noi in generale, anche nel passato, abbiamo costruito una teologia sulla base dell'esperienza, invece di vivere l'esperienza sulla base della parola di Dio. Cosa vuol dire? Ci sono delle cose che noi non vediamo più oggi, di cui la parola di Dio parla nel Nuovo Testamento, dei miracoli, delle guarigioni, delle opere potenti che c'erano sì con Gesù, ma poi con gli apostoli, la Chiesa primitiva. Ora, a un certo punto non si sono più viste. E allora si è cambiata la teologia, ecco, io sono nato con questa teologia, che ormai queste cose erano solo per quel tempo, non sono più valide oggi. Soprattutto per quello che riguarda poi la guarigione fisica, non ne parliamo. Il corpo è una cosa che non serve, quindi Dio non si occupa del nostro corpo, quella è una cosa nostra. Dio si occupa solo del nostro spirito, perché noi un giorno saremo in cielo, con il nostro spirito andrà in cielo. Se Dio non fosse interessato al nostro corpo, perché ci darà un corpo glorioso? Forse perché il corpo è importante e ci serve. Cioè, se noi vogliamo servire Dio, se noi vogliamo fare la sua volontà, abbiamo bisogno di salute nel nostro spirito, nella nostra anima e nel nostro corpo. Con Paola stiamo rivalutando tutto questo, anche perché abbiamo incontrato delle difficoltà che ci limitano e non crediamo che questa sia la volontà di Dio. Dio vuole che abbiamo una vita abbondante, in modo che possiamo vivere pienamente quello che Dio ha per noi. Gesù ci vuole dare la libertà da ogni legame e da ogni influenza del nemico. Ci sono delle cose nella nostra vita che ancora ci legano e noi non ce ne rendiamo neanche conto. Solo lo Spirito Santo può rivelarlo. Ma noi possiamo camminare con difficoltà nella nostra vita e non ci rendiamo conto che perché ci sono ancora dei legami, ci sono ancora delle oppressioni del nemico sulla nostra vita, da cui Dio ci vuole liberare. Ma è solo l'unzione dello Spirito Santo che mette in evidenza queste cose. Quando lo Spirito Santo agisce alla libertà di agire, queste cose non rimangono nascoste. Se rimangono nascoste, come ho già detto forse due domeniche fa o tre domeniche fa, non è perché non vediamo delle liberazioni in mezzo di noi che questo vuol dire che siamo tutti liberi. Non credo che ci sia nessuno di noi che sia completamente libero, io incluso. Perché non vediamo queste cose normalmente? Cioè, incontrarsi insieme dovrebbe essere un'opportunità perché queste cose vengano manifestate, perché Dio ci vuole liberi. Okay? Gesù ha detto che è venuto a distruggere le opere del nemico e restituirci quello che ci è stato tolto, quindi anche la nostra libertà. Vuol dire che abbiamo bisogno di più della sua presenza, perché quando la sua presenza è a un certo livello che vorrebbe essere, queste cose non rimangono nascoste, come quando Gesù entrava in una sinagoga e i demoni cominciavano a dare fuori di testa. Okay? C'era un'unzione, non era solo la persona di Gesù, era l'unzione che c'era su di lui, perché lui era ripieno di Spirito Santo, e questa unzione, questa presenza di Dio nella sua vita dava fastidio ai demoni, e i demoni cominciavano a manifestarsi perché non potevano rimanere in quell'atmosfera. E Dio vuole fare questo ancora in questi tempi, ok? Gesù vuole restituirci la conoscenza della verità, la conoscenza della verità è la vera rivelazione del Padre. Tutto questo, abbiamo detto prima, ce lo vuole restituire, la nostra vera identità. Ok? Io sono cresciuto 35 anni della mia vita pensando di essere, ho detto prima, una nullità, e non avevo nessun senso di chi io ero per Dio, non quello che io penso di essere. Ci sono due distorsioni nell'identità che possiamo avere. Una è quella di sentirci dei vermi inutili, l'altra è quella di sentirci dei superman o dei superwoman, perché è un modo per nascondere la nostra debolezza. Tutte e due sono distorsioni. Dobbiamo chiedere a Dio di rivelarci chi noi siamo veramente e vivere per quello che noi siamo. Ce ne accorgiamo quando siamo in presenza di qualcuno che vive un personaggio, perché non riusciamo veramente a relazionare con la vera persona, non sappiamo. Possiamo passare anche 2 ore con una persona così, ma non sapremo mai chi è la vera persona dall'altra parte, perché non lo sa nemmeno quella persona chi è, sta vivendo un personaggio. Dio ci vuole liberare da questo. Che sia negativo, nel senso di sentirsi un verme, un'unità, o di sentirsi qualcuno che non siamo. Sono due pericoli. È molto più facile vedere il primo, vi assicuro, che vedere il secondo. Perché il secondo ci fa sentire importanti anche se non lo siamo. E quel senso fasullo di importanza ci nasconde che stiamo vivendo una falsa identità. Dio ci vuole dare una nuova famiglia, e la famiglia di Dio, il Padre, Figlio e Spirito Santo, sono una famiglia sana in cui noi possiamo essere restaurati, in cui possiamo ricevere questa restituzione di quello che abbiamo perso nella nostra famiglia. Ci restituisce la visione di Dio per la nostra vita, ci fa conoscere qual è il suo proposito per noi, quel proposito che Lui ha preparato per noi prima ancora che noi nascessimo. Ci può dare una sapienza soprannaturale per conoscere, per agire, per muoverci in questa vita. Ci può dare ogni benedizione del Padre, come dice in Efesini, che tocca tutti gli aspetti della nostra vita, spirito, anima, corpo, le nostre finanze, le nostre relazioni. Cioè, questa è la restituzione di Dio. L'eredità di figli, diventiamo eredi di Dio e veniamo ad avere la rivelazione, a vivere quella che è l'eredità che Dio ha per noi. E poi una guida sicura per il nostro cammino, cioè sapremo dove andare, come camminare, perché sentiremo la voce di Dio, come dice in Isaia, voi udrete una voce dietro di voi che vi dirà vai a destra, vai a sinistra, e non saremo ingannati. Quindi Gesù è venuto a introdurci, a liberare tutto un processo di restaurazione. Non è qualcosa che succede in un giorno. Succede in un processo in cui Dio ci fa entrare e che noi dobbiamo percorrere. Dio ci rivela le aree della nostra vita dove abbiamo bisogno di restituzione, dove abbiamo bisogno di restaurazione, dove abbiamo bisogno di resurrezione. Pian piano Dio libera queste aree e diventiamo sempre più liberi. Quindi ci vengono restituite le situazioni ottimali, Dio ci rimette nelle condizioni ottimali per funzionare, diciamo così, in modo sano e adempiere la nostra chiamata. Questo non vuol dire che non avremo tribolazioni nella nostra vita, ma saranno tribolazioni esterne, non tribolazioni interne, ok? E Dio ci darà, se noi siamo abbiamo questa vita abbondante in noi, noi saremo in grado di essere vincitori sulle tribolazioni esterne, di non essere le vittime delle tribolazioni esterne, ma di essere quelli che influenzano e che rispondono in modo positivo a queste tribolazioni interne. Romani 8 dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Queste sono cose esterne, non sono problemi interni. Sono problemi che ci colpiscono dall'esterno. E come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecora del macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Amen? Ok, quindi Gesù viene a resuscitare, a vivificare la nostra vita, quella che Dio ci ha dato fin dalla nostra concezione. Quindi noi nasciamo con una personalità, con un'identità, concepimento. Fino dal nostro concepimento, Dio ci ha creati e ci ha dato, ha stabilito per noi una certa identità, ha stabilito dei doni naturali, delle capacità naturali con cui poter agire e operare. Gesù viene non solo a restaura questo attraverso la nuova nascita, ma aggiunge tutto quello che è l'aspetto soprannaturale, aggiunge i doni spirituali, aggiunge la sapienza soprannaturale. Quindi Gesù non si limita solo a restaurare quello che noi già avremmo dovuto avere dalla nascita, quello che è già stato già previsto da Dio, ma oltre a restaurare questi aspetti ci dà in più delle capacità e delle risorse che sono soprannaturali. Questa è l'abbondanza di Dio e del Signore Gesù. Quindi, ora quello che è importante è sapere che tutte le opere del diavolo che toccano tutti questi aspetti della nostra vita non possono essere risolte in un modo naturale, perché sono azioni soprannaturali. Cioè il nemico ha una potenza che non è naturale, è soprannaturale. Quindi i suoi interventi devono essere affrontati altrettanto in modo soprannaturale. Tutti gli aspetti della nostra vita, sia spirituale, dell'anima o fisica. In effetti il modo in cui Gesù compie questa restituzione, restaurazione e resurrezione è attraverso tre opere soprannaturali. La guarigione, ogni tipo di guarigione, ok? Quando Gesù è su questa terra ha guarito tutti i tipi di infermità, tutti i tipi di malattie, che fossero fisiche, che fossero mentali, che fossero spirituali, non c'è differenza. Quindi le guarigioni sono un'azione soprannaturale, non siamo noi che possiamo guarire le persone, ma è Gesù che guarisce per mezzo del suo Spirito Santo, quindi un intervento soprannaturale. La liberazione, cacciare i demoni di nuovo, non è qualcosa che possiamo fare nel naturale, è qualcosa che Dio ci dà in più, un'autorità spirituale per poter prendere autorità sui demoni e cacciarli. La resurrezione la stessa è una sua opera soprannaturale, perché i danni che il nemico fa hanno una sorgente spirituale e devono essere affrontati in modo spirituale e soprannaturale. Amen? Qualche esempio. Atti 10:38 dice questo: Gesù di Nazareth, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Le malattie non vengono da Dio, le malattie non hanno solo un'origine naturale, le malattie hanno un'origine spirituale, ok? Sono la conseguenza della nostra ribellione contro Dio, e questa ribellione ha dato la possibilità a Satana di introdurre in questo mondo ogni sorta di malattia, ogni sorta di infermità. In fondo possiamo dire che tutte le malattie e tutte le infermità hanno un'origine spirituale e devono essere affrontate in modo spirituale. Luca 13:10-16 parla di questa donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. Ora il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato, disse alla folla: ci sono 6 giorni nei quali si deve lavorare, venite dunque in quelli a farvi guarire, e non in giorno di sabato. Ma il Signore rispose: ipocriti, ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue e il suo asino dalla mangiatoia per condurlo a bere? E questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? Se noi avessimo visto questa donna piegata in due da 18 anni, avremmo detto è una malattia delle ossa, è una malattia eccetera eccetera, ma non avremmo forse mai pensato che quella malattia era causata da un demone. Ma Gesù sa riconoscere la sorgente di questa malattia e dice che libera questa donna da un legame, da uno spirito, perché diceva che aveva uno spirito che la rendeva inferma, ok? Quindi dobbiamo avere anche un discernimento per capire se dobbiamo mandarla da un fisioterapeuta o se dobbiamo liberarla da un demone che la tiene legata. E ci sono tante malattie oggigiorno che consideriamo solo dall'aspetto naturale, per cui, e parlo anche per me, la prima cosa che noi tendiamo a fare è chiaramente andare da un medico, perché quella è la soluzione naturale. Ma quante volte noi ci chiediamo se Dio forse non ha una risposta sua a quella malattia, prima di andare a consultare un medico? Ma abbiamo preso questa abitudine, cioè in generale è così, appena abbiamo qualche problema la prima cosa, lo facciamo tutti, una cosa di cui ci pentiamo anche con Paola in questo tempo, è che la prima soluzione che noi cerchiamo è una soluzione umana, non cerchiamo la soluzione di Dio, forse perché abbiamo, come ho detto prima, una teologia distorta, forse perché non facciamo fiducia a Dio, forse perché non abbiamo molto l'abitudine di vedere delle guarigioni fisiche, quindi non abbiamo questa fede in noi di credere che Dio è in grado di guarire ogni malattia e ogni infermità. Però questa è la parola di Dio. O cambiamo la Bibbia o ritorniamo a quello che la parola di Dio ci dice. Io vorrei tornare a quello che la parola di Dio ci dice e vorrei vedere in questi giorni guarigioni, liberazioni, tutto quello che Gesù ha già conquistato per noi, perché questa è la nostra eredità. Nella storia della donna sirofenice che chiede a Gesù di liberare sua figlia, Gesù dice una cosa interessante, perché Gesù era venuto in quel momento solo per il popolo di Israele, solo per i figli del popolo di Israele, e ha detto: non è lecito prendere il pane dei figli per darlo ai cagnolini. Cosa significa questa frase? Che la guarigione, la liberazione e sono cosa? Il pane dei figli. Oggi chi sono i figli? Noi. Qual è il nostro pane? La guarigione, la liberazione, la resurrezione. Ok? Forse abbiamo dimenticato che c'è questo pane. Perché non siamo abituati a mangiarlo? Perché abbiamo trovato altre soluzioni? Perché per tanti motivi forse Dio, come abbiamo cantato stamattina, deve di nuovo aprire i nostri occhi, le nostre orecchie, io di cui io il primo, e che noi ritorniamo a quello che la parola di Dio dice, quello che Gesù ha compiuto e quello che ha detto, e ha detto tutte le opere del nemico sono state distrutte. Ora c'è un altro aspetto in tutto questo che riflettiamo in questi giorni. Quando guardiamo tutto quello che Gesù ha compiuto e diceva, se queste cose accadono vuol dire che il regno di Dio è venuto fino a voi. A volte guardiamo, dico per me, cioè ho scoperto che guardavo alle guarigioni, alle liberazioni come una dimostrazione della potenza di Dio, una dimostrazione del regno, ed è vero tutto questo. Però mi sono reso conto che ho sottovalutato invece la parte principale. Qual è l'intenzione di Dio nella guarigione e nella liberazione? È vero che è la manifestazione del regno, abbiamo detto qualche tempo fa, è la manifestazione della potenza del regno, ma qual è la vera intenzione di Dio nel guarire, nel liberare, nel risuscitare? Qual è la sua vera intenzione? L'amore che Dio ha per noi. L'amore che Dio ha per noi è il suo desiderio di renderci sani in tutto il nostro essere. Perché Dio vuole vederci sani, ama vederci sani, ama dei figli in buona salute spirituale, psicologica e fisica. E il suo amore, questa è l'intenzione, al di là di manifestare il regno, che è vero, al di là di tutto, l'intenzione più profonda di Dio è l'amore che Dio ha per ognuno di noi e perché noi possiamo essere riabilitati, restaurati in ogni aspetto della nostra vita, perché quando è così, è là che noi glorifichiamo Dio. Quando è che noi glorifichiamo Gesù? Quando noi gli permettiamo di essere il Gesù che Lui ha detto di essere. Quando Gesù ha detto, io sono venuto per darvi vita e vita in abbondanza, in che modo noi glorifichiamo Gesù? Citando la parola di Dio, quella frase che dice Gesù ha detto, no, è il fatto che noi viviamo una vita abbondante. Quando noi viviamo una vita abbondante, quando noi gli permettiamo di guarirci, quando noi gli permettiamo di liberarci, quando noi permettiamo di risuscitare della parte della nostra vita, è lì che Gesù è glorificato, perché sappiamo benissimo che non dipende da noi uomini, è Lui che lo fa. Quindi ogni volta che lo vediamo, Gesù è glorificato. Parlavo con un amico due giorni fa, che abita in un'altra regione, e che ha cominciato a lavorare, perché ha cambiato regione, è andato a abitare vicino dove i suoi genitori abitano, e con suo padre si prendono cura di una chiesa. E diceva, mi diceva proprio l'altro ieri, mio padre ha sempre pregato per le guarigioni nella chiesa, ma questa settimana Dio ha cominciato a compierle. C'è stata una donna che aveva un grosso tumore e che è stata guarita istantaneamente, è ritornata dal medico, ha fatto il test e i medici hanno detto non è possibile. È rimasto solo un piccolo polipetto, questo lo togliamo come niente, ma com'è possibile che ci sia questa differenza? Poi un altro, un bambino, che è stato anche lui guarito perché aveva un tumore, sono andati dal medico, il medico ha fatto di nuovo i raggi, eccetera, non c'era più niente, il medico ha detto ma non è possibile, due in una settimana, e dice ormai ci sono delle persone che hanno saputo questo e che adesso vogliono sapere come queste persone sono guarite. La guarigione glorifica Cristo. E cosa succede? Che attraverso queste opere di Dio, le persone intorno a noi cominciano a farsi delle domande serie. Perché non sono più solo parole, ma sono fatti concreti. E tutti hanno bisogno fuori di qua di guarigione, di liberazione, di resurrezione. E quando succede, questa cosa non passa inosservata, come abbiamo visto un'altra volta, che non passa inosservata come quando lo zoppo è stato guarito. La porta bella. Quindi il modo di glorificare Lui è quello di permettergli di essere Lui in questi giorni della nostra vita. E questa è una preghiera che stiamo facendo quasi ogni giorno con Paolo. Diciamo, Signore, sai che abbiamo bisogno di essere guariti tutti e due, ma non lo vogliamo solo per stare bene noi stessi, anche se Tu ci ami al punto di volerci vedere star bene, ma vogliamo essere guariti perché vogliamo dare gloria al Tuo nome, Signore. Vogliamo che Tu, Gesù, sia glorificato e riconosciuto per chi Tu sei veramente. Gesù non è solo il Salvatore che ci porta in cielo. Gesù vuole manifestare la Sua grazia e la Sua redenzione oggi su questa terra, in tutti gli aspetti della nostra vita. Io ho vissuto tanti anni della mia vita solo pensando, tanto un giorno andremo in cielo, quindi qual è il problema di prendersi cura di questa vita? E invece no, Dio vuole prendersi cura della nostra vita, e questa vita abbondante non è per il futuro, questa vita abbondante è per oggi. Perché è così che Dio si glorifica, così che Gesù è riconosciuto. Amen. Quando parliamo di salvezza, sembra che limitiamo sempre questa parola a un elemento della salvezza. Ma il termine sozo, l'abbiamo detto tante volte, include la salvezza di tutto il nostro essere. Spirito, anima, corpo, le nostre risorse, anche le nostre risorse finanziarie, non l'ho detto prima, il nemico ci deruba anche di risorse finanziarie, ci può derubare di un lavoro per impedirci, renderci la vita difficile, ma questo non è il desiderio di Dio. Leggeremo poi, se noi leggiamo in Deuteronomio 28 la lista di benedizioni che Dio promette al popolo di Israele, che adesso sono diventate anche le nostre, è una benedizione in tutti i campi, è una fertilità ed è un essere fruttuoso in tutti gli aspetti, anche nella nostra posizione nella società. Dice, io vi metterò alla testa e non alla coda. Siamo alla testa oggi nei confronti della società o siamo alla coda? Io direi che siamo alla coda, però Dio vuole che siamo alla testa. Perché? Perché Dio ha una sapienza da darci che non abbiamo ancora sperimentato, che può rispondere a dei bisogni in cui la nostra società non ha delle risposte, e dovremmo essere noi quelli. Se noi guardiamo, l'ho già detto altre volte e lo ripeto, il popolo di Israele, malgrado la maggior parte del popolo come nazione oggi non sia con Dio, ma sia piuttosto una vita disastrosa, grazie a Dio ci sono ebrei messianici che hanno accettato Gesù, ma anche in questa condizione c'è una benedizione, c'è sempre stata una benedizione particolare su questo popolo. Le più grandi invenzioni di questo mondo nel passato e ancora oggi sono date a degli ebrei. Perché? Perché c'è un DNA che Dio ha dato loro in modo speciale, e il suo popolo scelto, in cui comunque c'è una benedizione particolare. Se solo entrassero pienamente in questo, sarebbe una bomba, perché già oggi è così. Leggevo in questi giorni che la Microsoft sta costruendo dei centri di ricerca dove? In Israele. E altri l'hanno fatto, sapete perché? Perché hanno detto, in quella nazione c'è una creatività che non c'è da nessun'altra parte. Ma questa era la benedizione di Dio, perché hanno una saggezza, hanno fatto delle scoperte che chiaramente nel mondo a volte non si riconoscono perché c'è tutto questo antisemitismo, ma tante delle scoperte ancora oggi a livello medico, a livello tecnologico, vengono fuori da Israele. Perché questa è la benedizione di Dio, esiste, Deuteronomio 28, non possono viverlo pienamente perché non hanno riconosciuto il Messia, ma è benedizione su di loro, si sono tornati nel loro paese e vivono questa prosperità, comunque perché Dio li ama. Allora noi siamo anche suoi figli, in particolare in Cristo Gesù, cosa dovremmo vedere noi a livello anche di creatività? Dico, Signore, come mai siamo così sterili anche in questo, Signore? Io dico per me. Perché non siamo ancora entrati in questa piena benedizione e vita abbondante che Dio ha per noi. Perché la vita abbondante che Dio vuole dare a noi non è solo per noi. Dio vuole darci una vita abbondante in modo che possiamo abbondare per gli altri. Cioè, è traboccante. Cosa vuol dire traboccante? Traboccante è quando voi riempite un bicchiere di acqua e l'acqua viene fuori dal bicchiere. Cioè, non è che rimane nel bicchiere. Sovrabbondare vuol dire che ce n'è per noi tale abbondanza che gli altri stessi possono essere toccati da questa vita. Ed è questo, dico Signore, questo è quello che vogliamo, Signore. Mai forse come in questo tempo difficile e vicino al ritorno di Gesù, come diciamo, che noi dovremmo essere questa risorsa abbondante di benedizione. Se non c'è, dobbiamo chiederci il perché. Non possiamo accettare una situazione per quella che è. O cambiamo la teologia e cominciamo a togliere delle pagine della Bibbia, ma alla fine ci resterà solo la copertina. Perché la Bibbia è piena di soprannaturale. Mi ricordo che c'era un insegnante in una scuola teologica, penso fosse in Inghilterra, che a un certo punto ha dato le dimissioni ed si è presentato ai suoi allievi con solo la copertina della Bibbia e ha detto: vi chiedo perdono per quello che ho fatto fino a qui, perché io vi ho insegnato in un modo per cui della parola di Dio è rimasta solo la copertina. Vi chiedo perdono e me ne vado perché non posso continuare in questo modo. Se cominciamo a togliere quello che Gesù ha fatto e quello che la Chiesa primitiva ha fatto perché noi non lo vediamo, allora strappiamo la parola, strappiamo quella pagina e mettiamola via perché non vale più per oggi, è qualcosa del passato. Ma se quella è valida anche oggi, allora noi non possiamo accontentarci di vivere a qualcosa di inferiore di quello che Gesù ci ha dato, o no? Allora vuol dire che dobbiamo entrare in questo processo in cui cominciamo di nuovo a credere che Gesù è venuto per darci la restituzione, la restaurazione e la risurrezione di tutti quegli aspetti che in questo momento non sono presenti, sono morti. Io non posso accettare questa situazione, cioè non posso accettarla per la mia vita, per la vita mia di Paolo, non è questo quello che Dio ha preparato per noi, non è quello che viviamo in questo tempo. Signore, c'è molto di più che noi non abbiamo ancora sperimentato e sinceramente, prima di andare in cielo e vedere la gloria di Dio in cielo, come dice Davide, Signore, io voglio vedere la tua gloria su questa terra. Perché lassù è facile vederla. È normale, non c'è altro che la gloria. Ma è qui che dice, voglio vedere la tua gloria, Signore, voglio vedere la realtà, Gesù, di tutto quello che tu hai compiuto. A me, non so voi, ma Gesù ha detto questo, che vuole darci una vita abbondante. Riflettevo un'altra cosa in questi giorni, Giovanni 6,33. Poi mi avvio a conclusione. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Gesù disse loro, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà mai più sete. Non sta necessariamente parlando del cibo naturale, anche se è incluso, ma c'è una fame e una sete che è dentro ciascuno di noi, anche le persone che sono fuori, che non se ne rendono conto, che non hanno ancora accettato Gesù. Il loro spirito ha fame e sete di questa vita abbondante. La mancanza di questa vita abbondante crea in noi fame e sete che a volte noi non riconosciamo per quello che è, a volte riempiamo e rispondiamo a questa fame e questa sete con altre cose che noi facciamo, anche molto religiose, ma non tolgono questa fame e questa sete, perché questa fame e questa sete possono togliere solo questo pane che viene dal cielo, possono solo togliere questa vita abbondante che Gesù ci dà. Ok? Gesù è il pane venuto dal cielo, è quello che viene a soddisfare i bisogni più profondi del nostro essere spirito, anima e anche il nostro corpo. Perché tutto il nostro essere è stato creato per vivere in relazione con Dio e vivere la pienezza di chi Lui è. E quindi c'è una fame e una sete in tutto il nostro essere che solo Dio può riempire. Io ho fame e sete e continuo ad avere fame e sete e non sono contento di rimanere in questa condizione quando so che Gesù è il Padre venuto dal cielo. Ci deve essere qualcosa che ostacola ancora. E io dico, Signore, io voglio vederlo. Ci sono due cose che ostacolano e poi finiscono. Uno è che non abbiamo rivelazione di queste aree della nostra vita. Cioè, non siamo consapevoli di quello che è il nostro reale bisogno, perché non abbiamo una rivelazione. Non abbiamo una rivelazione chiara di quello che il nemico ha potuto fare e può continuare a fare nella nostra vita. Abbiamo bisogno di riconoscerlo. Chi è che andava a Gesù per essere guarito? Quelli che erano convinti di essere malati. Okay? Quindi, vuol dire, dobbiamo riconoscere che abbiamo una condizione nella nostra vita che ci impedisce di vivere pienamente quello che Dio ha e dobbiamo dire, Signore, rivelaci quello che è questo impedimento in modo che possiamo ricevere, rivolgersi a Gesù e ricevere questa opera di redenzione in noi per mezzo dello Spirito Santo, di restituzione, di restaurazione e di risurrezione. Questa è la prima cosa. L'altra cosa che va insieme è che abbiamo bisogno della rivelazione che Gesù ha fatto tutte queste cose e queste cose sono disponibili per noi. Dobbiamo avere una rivelazione completa di quello che Gesù ci ha messo a disposizione, non una visione limitata e accettare questa visione limitata. Dobbiamo tornare alla sorgente, come dice l'Apostolo Paolo, dobbiamo ritornare alla semplicità di Cristo. Abbiamo costruito tante cose intorno che ci siamo dimenticati delle cose essenziali e sono proprio quelle che ci mancano. Non so se ce ne rendiamo conto, ma quando leggo il Vangelo, quando leggo i libri degli Atti, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non corrisponde alla mia vita di oggi ed è questo che noi abbiamo bisogno, è questo che le persone di fuori hanno bisogno di vedere. Hanno bisogno di vedere che Gesù è veramente reale e concreto in pratica. Io sono stato cresciuto con questa idea, dobbiamo credere per fede, non abbiamo bisogno di vedere. È una stupidaggine, perché quando io ho seguito un periodo che c'era un particolare risveglio a Lake, che c'erano dei miracoli incredibili, vedendo quei miracoli mi sono di nuovo convinto che Dio è in grado di farli e questo ha stimolato la fede nel mio cuore. Abbiamo anche bisogno di vedere, non è che tutti quelli che vedono credono. Ma il fatto di non vedere niente rende ancora le cose più difficili. Ma quando vediamo che Gesù agisce, che è una realtà e che non la vediamo in nessun altro posto, non la vediamo in nessuna religione, ma che la troviamo soltanto in una persona, perché non è la religione che ci salva, ma è Gesù, allora possiamo dire, ecco, io questo è quello che voglio. Cosa posso fare per averlo? Credo che abbiamo bisogno di essere... di chiedere a Dio veramente di ungerci in un modo nuovo col suo spirito, perché abbiamo detto la prima cosa è uno spirito di rivelazione per poter arrivare ad agire e fare i passi che dobbiamo fare. Abbiamo bisogno di rivelazione e ci sono dei problemi quali sono, ma di rivelazione anche di quello che Gesù ha già compiuto, che noi, di cui noi possiamo impossessarci, e questo sia a livello individuale e a livello collettivo. Mi sono dimenticato di un punto, adesso mi viene in mente, perché non ho seguito molti i miei appunti, per quello non ho messo le slide. Ma... c'è una cosa che voglio ancora sottolineare e che per me è importante. In che modo Gesù ha agito per portarci a poter sperimentare tutte queste cose? E la cosa importante è che lui ha fatto un trasferimento e ci ha trasferiti dal mondo delle tenebre del nemico nel regno di suo figlio, cioè ci ha presi e ci ha trapiantati, così come siamo, ok? Vuol dire che siamo entrati nel regno di Dio, siamo salvati, ma abbiamo ancora i nostri problemi, ma adesso Dio vuole che viviamo in un'altra atmosfera, e mi spiego meglio. Diciamo che io e Paolo non abbiamo molto il pollice verde, come si suol dire, adesso ci stiamo riprovando, ma nel passato ci regalavano delle piante, e dopo 2-3 settimane, allora io le prendevo e le portavo da mia mamma, che mia mamma era qualcuno che sapeva curare le piante, e in pochi giorni rifiorivano. Ho detto, signora, dovevo trasferirle di atmosfera, da una casa dove non c'era la benedizione per le piante e una casa dove c'era la benedizione per le piante, e queste piante risorgevano e fiorivano. È quello che Gesù ha fatto per noi. Uno dei modi in cui Dio agisce opera in noi è di metterci nell'atmosfera giusta perché queste cose avvengano. Allora, la prima atmosfera è di introdurci nel regno di Dio, ma poi abbiamo bisogno che questa atmosfera noi la liberiamo dove noi siamo, nella nostra vita, nelle nostre famiglie e nella Chiesa. Io vedo la Chiesa come Dio vorrebbe, come una serra in un posto freddo e umido e nevoso. Ho già fatto questo esempio, qualcuno mi aveva raccontato questa cosa, che era stato in Canada dove c'era l'inverno, quindi un freddo, un umido, e c'era questa grossa serra, e dice, sono entrato in questa serra e c'era tutta un'altra atmosfera, c'erano delle piante tropicali, c'era un profumo, c'era un calore, e questa serra era in mezzo a un territorio completamente freddo, umido e inaccogliente, e queste piante in quell'atmosfera crescevano rigogliose. Questo è quello che Dio vuole per noi. E questo dobbiamo volerlo noi, cioè non è che ci cade di nuovo sulla testa. Lui ci ha trasferiti nel suo regno e questo l'ha fatto Lui. Ma noi dobbiamo fare in modo che l'atmosfera di questo regno si stabilisca in noi. Cioè dobbiamo crearla questa atmosfera, non crearla, scusate. Dobbiamo liberarla, dobbiamo permettere che Dio crei questa atmosfera dove c'è l'umidità, dove c'è il calore, dove c'è... Sono tutte quelle risorse di cui ognuno di noi ha bisogno per fiorire e per vivere questa realtà. Comincia dalle nostre case, chiaramente, dalla nostra famiglia, e poi la Chiesa. E così le piante che sono malate e che entrano da un'atmosfera che è malata e entrano in un'atmosfera che è sana, indovinate un po' che cosa succede. Quelle piante sanno riconoscere, sto parlando di persone in questo caso, come le piante che portavo da mia madre, sapevano riconoscere che là potevano vivere bene e cominciavano a... Ed è la stessa cosa, cioè Dio ci ha creati tutti con uno spirito che cerca Dio e cerca questa atmosfera, e se noi gliela offriamo il nostro spirito sa riconoscerla perché è già dentro di noi questo. Il fatto è che se tu vivi fuori sempre al freddo e nella neve non lo senti questo. Ma quando tu ti abitui a vivere in quella situazione, fino a morire, c'è una storia che dice un asino ha imparato a non bere ed è morto. E lì è la stessa cosa, ma se quelle piante entrano in un'atmosfera dove sentono questa risposta nel loro spirito e dicono wow, questo è quello che io cercavo, non l'avevo mai trovato prima. Vi assicuro che lo sanno riconoscere, ognuno di noi lo sa riconoscere, noi stessi se entriamo in un'atmosfera di quel genere riconosciamo quell'atmosfera, solo perché ci sono stato in quell'atmosfera. Sono stato in certa atmosfera dove tu entri e sei già puff in quell'atmosfera, sai che là tutto è possibile, perché c'è l'atmosfera di Dio. È quello che noi dobbiamo cercare, questo non ci cade sulla testa, dobbiamo cercarlo e dobbiamo liberarlo. Amen. Che finisco con questo, Isaia 30, 18, 21, che è una promessa di Dio. Tuttavia, malgrado tutte le situazioni, tuttavia c'è un piano di Dio. Tuttavia il Signore desidera farvi grazia. Per questo sorgerà, per concedervi misericordia, poiché il Signore è un Dio di giustizia. Beati quelli che sperano in Lui. Sì, o popolo di Sion, che abita Gerusalemme, tu non piangerai più. Egli certo ti farà grazia all'udire il tuo grido, appena ti avrà udito ti risponderà. Il Signore vi darà sì del pane d'angoscia e dell'acqua d'oppressione, ma quelli che ti insegnano non dovranno più nascondersi, i tuoi occhi vedranno chi ti insegna, e quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà, questa è la via, camminate per essa. Allora cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare per avere questa rivelazione e fare questi passi che ci portano a vivere questa vita abbondante? E torno a un vecchio testo che abbiamo citato tante volte e che facciamo fatica a mettere in pratica, Seconda Cronaca 7,14. Se il mio popolo, su cui ho invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si pente delle sue vie malvagie, io risponderò dal cielo e guarirò il suo paese. Siamo sempre là. Il popolo di Israele non si è accorto quando tutte quelle disgrazie sono venute addosso, fin tanto che dei profeti sono levati e hanno rivelato delle cose. Prima di tutto si sono assunti la responsabilità come un Daniele, come un Neemia, come un Esdra, e hanno riconosciuto che dovevano mettere in pratica Seconda Cronaca. E poi tutto il popolo si è reso conto che doveva mettere in pratica Seconda Cronaca. Non ci sono altre vie. Abbiamo detto a quel tempo fa, il messaggio di Gesù è: ravvedetevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Non possiamo entrare in tutte queste cose che fanno parte del Regno di Dio se noi non ci ravvediamo di tutte le cose che ci fanno vivere come fossimo fuori dal Regno di Dio. E quindi c'è un versetto che parla di quando Gesù tornerà per il popolo di Israele in Gioele, no, in Zaccaria 10, dice: io spanderò uno spirito di grazia e di supplicazione, allora riconosceranno in me colui che hanno trafitto. Signore, mandaci uno spirito di grazia e di supplicazione, ma non superficiale, è qualcosa che deve succedere dentro di noi e che deve scoppiare dentro di noi. Non possiamo forzarlo. Fare delle cose non è fare delle cose, ed essere convinti nel nostro spirito di quello che dobbiamo fare. Posso fare ancora un esempio e poi veramente chiudo. Abbiamo sentito di nuovo predicare da qualcuno su internet con Paola. È il caso di Anna che non può avere un figlio, in Prima Samuele, e va davanti a Dio e dice: Signore, veramente, avrei bisogno di un figlio, sai? Dammi un figlio, perché cioè, è normale, tutte le donne hanno un figlio, vedi, l'altra moglie ha un figlio. Non ci è andata così. Aveva uno spirito angosciato, uno spirito turbato, e stava scaricando davanti a Dio una preghiera che veniva dal profondo del suo spirito, non veniva fuori dalla sua mente, tanto è vero che Eli pensava che lei fosse ubriaca, perché le labbra si muovevano e non sentiva nessun suono, e dice: vai a sbollire la tua ubriachezza qualche altra parte. E lei ha detto: Signore, io non sono ubriaca, sto versando davanti a Dio la tribolazione del mio cuore. E lui gli ha detto: vai, Dio ti ha già risposto. E quello che non è una cosa che facciamo con il nostro cervello. Con il nostro cervello possiamo fare anche delle grandi preghiere lunghe, tutto quello che vogliamo, ma è quando il nostro spirito è veramente toccato da Dio ed esce di qui, che stiamo talmente male in quella situazione che vogliamo uscirne, che allora la preghiera nasce da un altro, con un altro sentimento, con un'altra passione, con un'altra forza. Ed è quella la preghiera che Dio sta aspettando da noi, da me per primo. Ma sapete, c'è solo lo Spirito Santo che ci può portare a quella condizione. Non è solo per quello che abbiamo detto oggi che possiamo riflettere, non basta, quello ci dice dove dobbiamo cercare, ma poi dobbiamo dire: Signore, dacci questa convinzione profonda affinché la nostra preghiera diventi una preghiera del nostro spirito, che non avrà più tante parole come dice i Romani, ma dice che lo Spirito Santo si esprime attraverso di noi, attraverso dei gemiti che non hanno parole, perché vengono dal nostro spirito, come Anna. Non aveva più parole, ma c'era un'espressione del suo spirito che sgorgava in un modo davanti a Dio, che non c'erano, le sue labbra si muovevano, ma non c'erano parole, era il suo spirito che parlava. E Dio aspetta questo tipo di preghiera per te, sorelle. Lo aspetta da coloro che non lo conoscono, perché possono gridare a Lui. Ma lo aspetta anche da noi che lo conosciamo, perché possiamo vivere pienamente quello che Dio ha per noi. E veramente concludo con un'ultima cosa che Dio mi ha ricordato questa mattina, ed è un Deuteronomio 28, poi preghiamo. Deuteronomio 28 parla di tutte le benedizioni, come dicevo prima, queste benedizioni. Ora, se tu obbedisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti, diciamo che oggi dobbiamo mettere in pratica quello che Gesù ha già compiuto per noi, ok? Il Signore, il tuo Dio, ti metterà di sopra di tutte le nazioni della terra, e tutte queste benedizioni di cui puoi fare elenco verranno su di te e si compiranno per te se darai ascolto la voce del Signore tuo Dio. Questo che verranno su di te sono le benedizioni che in un certo senso ci saltano addosso. Cioè, nel momento in cui noi ci allineiamo con Dio, le benedizioni ci cadono addosso, non è che dobbiamo cercarle. Perché questa è la pressione, in inglese they overtake you, vi sorpasseranno, andranno davanti a voi, cioè vi diranno prima ancora che voi fate qualche cosa. L'importante è che voi siate a posto davanti al Signore e le benedizioni verranno in abbondanza. Gesù cosa ha detto? Io sono venuto perché abbiano vita e vita in abbondanza. Amen? Questo è quello che Gesù ha per noi, è quello che Gesù si aspetta che noi gli permettiamo di essere in questi giorni in particolare, più che mai, ne abbiamo bisogno. Amen? Padre, ti ringraziamo per la tua parola, perché la tua parola non è venuta meno, Signore. La tua parola è verità. E ogni tua promessa che c'è nella tua parola trova il suo sì e il suo amen in Gesù e in tutto quello che ha fatto per noi sulla croce. Padre, ti chiediamo che veramente tu ci mandi questo spirito anche a noi di grazia e di supplicazione, per vedere veramente dove noi siamo e quello che tu hai da offrirci, che tu hai già preparato per noi da 2000 anni. Tutte queste risorse, tutte queste benedizioni sono già nel cielo, disponibili. Insomma, sono come se avessimo un grande conto in banca che è già là e dobbiamo solo andare a incassarlo. E Signore, Padre, aiutaci a metterci in questa posizione in cui possiamo incassare queste benedizioni abbondanti, perché noi non vogliamo essere solo benedetti noi, ma vogliamo essere una vera benedizione per quelli che non ti conoscono, Padre. Quindi chiediamo il tuo aiuto, Signore, perché ci sono dei blocchi anche nella nostra mente, nei nostri pensieri, cioè nel nostro spirito, che non ci fanno vedere la necessità e l'urgenza, Signore, che noi abbiamo in questi giorni di vivere tutto questo. E per la tua gloria, per il tuo progetto, per quello che tu hai in mente per la Chiesa, per ognuno di noi in questo tempo specifico. Tu dici che le tenebre aumentano, ma anche la luce deve aumentare, e noi vogliamo essere questa luce, non solo con le nostre parole, non solo con le nostre predicazioni, Signore, ma permettendoti di essere Dio in mezzo di noi. E questa mattina vogliamo darti un'opportunità di esserlo, Signore. Non vogliamo solo dirlo. Signore, tu non cambi, se tu puoi benedirci già questa mattina, non abbiamo bisogno di aspettare domani. Se il nostro cuore... Se in qualche modo il nostro cuore è stato toccato anche questa mattina e Dio ci ha parlato, okay? Oggi noi possiamo dire qualcosa a Lui nel nostro cuore. Dire: Signore, perdonami perché ti ho limitato nella mia vita, non ti ho dato l'opportunità di agire come tu saresti degno di essere riconosciuto. Perdonaci se ci siamo accontentati di qualche piccola benedizione e non ci siamo aperti a questa vita abbondante che dà gloria al tuo nome. Signore, perdonaci là dove noi ci siamo chiusi, là dove noi abbiamo creduto delle menzogne, là dove abbiamo tutto quello che Dio può metterci nel cuore di dirgli. Dire: Signore, ti chiediamo perdono per questo. Padre, ti chiedo perdono alla mia vita, come l'abbiamo fatto diverse volte fino a qui con Paolo, facciamo ogni giorno. Perdonaci, Signore, per quelle cose che nella nostra vita ancora ti impediscono di darti la piena libertà di agire come tu sei. Signore, perdonaci. Non vediamo, aprici i nostri occhi, Signore, apri le nostre orecchie affinché possiamo credere, affinché possiamo vedere le cose che non vanno nella nostra vita. Se questa è la nostra preghiera questa mattina, Dio è pronto a risponderci questa mattina. Non so come, Lui solo lo sa, ma se questa mattina riteniamo che Dio è in grado di rispondere ai bisogni, noi ci rendiamo conto che ci sono delle aree nella nostra vita che hanno bisogno di restituzione, di restaurazione, di resurrezione, allora possiamo dire: Signore, eccomi, Signore. Gesù, tu hai una risposta per tutto questo e vengo a te. E se voi avete bisogno di un aiuto in questo, ok, se volete potete venire avanti e preghiamo per questo, ma solo per questo. Se volete una preghiera, quello che vorrei chiedere stamattina, se prima di tutto questo, c'è qualcuno in mezzo di noi che non ha ancora accettato questo Gesù di vita abbondante e che questa mattina vuole farlo, questa è un'occasione per voi. Se c'è qualcuno, allora se c'è qualcuno che questa mattina vuole dire: sì, Signore Gesù, voglio che tu sii questo Redentore nella mia vita, voglio darti la mia vita perché tu possa fare di me quello che tu vuoi, allora se c'è qualcuno in questo modo vorrei che veniste avanti, possiamo pregare per voi.